Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione Conosci la Madonna, dalla radio che porta l'Immacolata nelle vostre casse, nei vostri cuori. Stiamo leggendo da un po' di tempo le conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014. Oggi siamo alla conferenza 155, preparazione a tempi eccezionali. Ecco. Data in epoca Lamov, domenica 27 marzo 1938, ai professi solenni. Quindi ecco, già nel 38 San Massimiliano vede che i tempi sono veramente di grande prova, per tutta la Chiesa, e lui stesso sarà provato veramente fino all'inverosimile con la morte nel campo di concentramento di Auschwitz, ma non per questo. Ecco, si destabilizza, si turba, ecco, cerca di preparare i suoi a questi tempi con fede, con amore, perché tutto è nel piano di Dio, tutto sotto il controllo del Signore, tutto avviene per opera di Dio. In questi ultimi tempi si parla ovunque di guerra, sembrano proprio i nostri tempi, no? Vedete, nel 38 mancava solo un anno alla dichiarazione ufficiale di guerra, però si può dire che la guerra era già scoppiata, perché insomma, Hitler aveva già annesso diversi territori, quindi praticamente era entrato in conflitto con tutte le potenze occidentali, perché aveva annesso territori mai appartenuti alla Germania, la Slovacchia, l'Austria, no? Cecoslovacchia, ecco, e si preparava ad annettere anche la Polonia e poi forse invadere anche la Russia. Quindi in questi tempi si parla di guerra, di difficoltà, è una situazione un po' particolare, l'esercito si è avvicinato al fronte, proprio così, l'attacco è stato molto forte. Nei primi 3 secoli della Chiesa ci furono grandi persecuzioni, il sangue dei martiri divenne il seme di nuovi cristiani, eccoci da Tertulliano, questa frase tipica, questa frase che tutti conosciamo, e neanche la persecuzione sconvolge i cristiani, perché? Perché Gesù è Dio e Gesù sa usare del male anche per fare il bene, quindi anche la guerra, anche la persecuzione, anche i tormenti, anche la morte serviranno per la crescita spirituale della Chiesa. Uno storico di quei tempi scrive che nei 40 anni di pace molti cristiani si pervertirono. Vedete, quando diciamo così, ci fu un po' di pace tra i cristiani, si rallenta la fede. Diminuisce la fede. Quando invece c'è più turbamento, quando c'è più calamità, quando ci sono le pestilenze, quando ci sono le guerre, le carestie, allora la fede si risveglia. Ecco. Perciò giova del ritorno, gioiva del ritorno delle persecuzioni. Possiamo agire anche noi così, San Massimiliano va controcorrente. Tanti si disperano per la guerra, per me è una cosa positiva. Anche se certo c'è il suo bagaglio di lutto, di morte, di sofferenza, però si può ritrovare la fede. Possiamo agire anche noi così, poiché in questo periodo di varie difficoltà saremo stimolati al fervore e comprenderemo meglio la necessità di maggiori preghiere e penitenze. Maggiori preghiere e penitenze. Si sta avvicinando una lotta considerevole. Ormai vede sicura la guerra, no? E infatti ha visto giusto, ha visto lontano San Massimiliano. Si sta avvicinando una lotta considerevole ed è difficile dire quali saranno le sue tappe. Un tempo gli assunzionisti dovettero abbandonare Parigi, ma poi ripresero la loro attività con energia raddoppiata. Il tempo di Sant'Antonio da Padova, proprio, no? Prevaleva la corrente teologica della non assunzione di Maria, cioè la Madonna sarebbe morta come tutte le altre, e quindi non è stata assunta in cielo con il suo corpo, e quelli che sostenevano questa tesi furono cacciati dall'università. Lui associa questa cosa addirittura alla guerra, no? Beh, c'è una guerra esterna degli uomini verso gli uomini, ecco. Ci sono stati anche tempi appunto passati, tempi di San Bernardino, la guerra dei 100 anni, di Santa Caterina, la guerra dei 30 anni, guerre lunghissime che sembravano non finire mai, sanguinosissime per la successione al trono dei governi dei regni europei. E quindi tanti lutti hanno fatto, tante carestie hanno portato, tante pestilenze, perché gli eserciti poi pagati che attraversavano l'Europa, eserciti di mercenari, ovviamente infettavano la gente, perché vivevano in condizioni igieniche molto molto precarie, vivevano di razzie, portavano il morbo un po' dovunque e quindi ovviamente tutta l'Europa ne era infettata. E ecco, le tappe le conosce il signore. Gli assunzionisti dovettero abbandonare Parigi, ma poi ripresero la loro attività con energia raddoppiata. Durante la guerra probabilmente ci sarà una flessione della fede, un aumento della barbarie, della crudeltà, come stiamo vedendo in Palestina, no? Gente addirittura condannata a morire di fame, di stenti, al freddo, senza luce, senza cure mediche, no? Questa è la principale causa di morte dei palestinesi, non tanto le bombe degli israeliani, certo anche quelle, no? Però soprattutto perché non possono scappare, non possono avere aiuti dall'esterno, non possono avere cibo e acqua, quindi muoiono pure di denutrizione, no? Di malattie legate alla malnutrizione, l'acqua sporca, il tifo, no? Il colera, ecco, malattie che potrebbero curarsi in situazioni normali, lì non si possono più curare perché poi sono impedite le cure mediche, sono impedite dagli israeliani, ecco, le forniture di medicina, ecco, tutte, anche quelle più essenziali, no? Questa è veramente è la durezza e la crudeltà della guerra, no? Si vuole annientare il nemico, anche se non ti ha fatto nulla, no? In effetti, perché c'è dei bambini, dei civili, insomma, che cosa c'entrano con la guerra? Non c'entrano niente, solo perché appartengono a quel popolo, anche se non sono combattenti, no? Anche se non sono militari, sono nemici da distruggere. Questa è veramente la mentalità solo moderna, no, della Chiesa, perché nell'antichità non c'era, si combatteva sul campo di battaglia e basta, e i civili erano esclusi, no, dalle guerre. Invece no, oggi si combatte proprio i civili, no? Quelli che sono inermi, quelli che non portano le armi, non le possono portare, neanche le conoscono, insomma, i bambini, no? E si spara su di essi, questa è la novità della guerra moderna. Già dalla seconda guerra mondiale si faceva così, si bombardavano città intere, gente che però non aveva nessun legame con la guerra e morivano ovviamente senza nessun motivo. Tuttavia, pensiamo alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, no? Bombarda una città intera, si sa che moriranno centinaia di migliaia di persone, che non hanno fatto niente, no? Non hanno contribuito per nulla alla guerra, però devono morire così, perché piace al militare di turno. Qui ci si può aspettare qualsiasi cosa, vedete com'è concreto, eh? Com'è concreto, insomma, sa che la guerra moderna, più ci si avvicina alla crisi, ecco, di un impero, più quell'impero diventa cruento, no? E la modernità liberale, così, più vive la sua crisi, più diventa violento, ecco, così ammazza senza, alla cieca, insomma, chi può, ammazza chi può, anche se stesso, eh. Qui ci si può aspettare qualsiasi cosa, tuttavia niente avverrà che non abbia permesso Maria Santissima, ecco, la sua fede è incrollabile. Maria Santissima lo sa. E quindi se questa guerra c'è, è perché è permessa da Maria Santissima. I gesuiti sono stati espulsi da tutta la Spagna, alcuni salesiani sono stati portati in un cimitero, fatti fuori a mitragliate. Ecco lui il dramma, questo lo sapeva già, no? Perché dai suoi tempi della rivoluzione spagnola, ecco, dei repubblicani spagnoli che avevano imposto un regime ateo, ecco, in Spagna, molto violento e sanguinoso, e avevano in mente di uccidere tutti i credenti, tutti i cattolici, no? Beh, è certo, un paese come la Spagna, dove la maggior parte della gente era cattolica, almeno insomma, prima della guerra, così adesso, no, adesso i liberali hanno avuto un buon gioco, anche in Italia, una volta era cattolica, insomma. Adesso i cattolici saranno 2-3%, insomma, in Francia ancora meno, sarà 0,5%, non lo so, 1%. Un tempo queste nazioni cattoliche, adesso per la cultura martellante anticristiana, la formazione scolastica anticristiana, pure antiumana, insomma, pensiamo al gender, no? Ecco che, diciamo, obbliga i bambini a cose che manco si sognano, no? Il cambiamento del sesso, non so, ecco, e la libertà sessuale, insomma, i bambini. Un bambino pensa a tutto meno che a questo, però è oggi indotto proprio per forza, con violenza, dalle autorità civili. E allora ecco qua che anche la morale naturale, più semplice, più immediata, senza, per non parlare di quella cristiana, ovviamente viene forzatamente conculcata, ecco, dalle anime dei puri. Beh, vale qui il detto di Gesù, no? Sarebbe meglio per loro che si legassero una macena ad arsino e si buttassero nel mare, piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli, altro che uno, una popolazione intera. Vediamo, insomma, se avranno ragione loro, questi pervertiti, al governo, oppure se avrà ragione Gesù Cristo. Io penso che abbia ragione Gesù. E l'Immacolata, anche in questa guerra sociale che avviene oggi, e probabilmente anche la guerra nucleare che è alle porte, avrà, ecco, darà modo a Maria Santissima e a Gesù Cristo di trionfare, attraverso cose, attraverso proprio la sconfitta che sembra data loro, no? Ecco, questa è una guerra contro Cristo, la porta, insomma, il divorzio, il genere, la guerra nucleare, i laboratori biologici, no? Che fabbricano virus, oppure vaccini che sono peggio dei virus, insomma, il rimedio peggiore del male. Ne sono morti più per il vaccino anti-Covid, no? Che per il Covid, no? Ecco, è un dato statistico, è ineluttabile. Però, ecco, l'uomo continua nella sua perversione, nella sua lotta strenua contro Dio. Alcuni uomini più perversi, insomma, i discepoli di Anna e Caifa si resero conto benissimo che Gesù era Dio, no? Avevano tanti segni, no? Dalla scrittura, che potevano interpretare proprio alla luce, ecco, della fede. Non l'hanno voluto fare, perché hanno impugnato la loro stessa fede. I discepoli di Anna e Caifa oggi sono al potere. Parlando con alcuni fratelli, ci siamo detti che l'ideale più sublime sarebbe proprio quello di dare la vita per l'Immacolata. Ecco, Massimiliano non si piega, no? Non si scosta dal suo ideale. Beh, abbiamo l'occasione di dare la vita per l'Immacolata. Che vogliamo di più? È la cosa più bella, no? Ecco, una volta sola si vive, una volta sola si muore, e il modo migliore è farlo come vuole l'Immacolata. Del resto è affar suo, poiché noi siamo sua proprietà. Le nostre faccende sono sue e noi ci prendiamo cura delle sue. Quindi facciamo quello che lei vuole, facciamo ciò che essa vuole, ciò che essa ha deciso. Come dobbiamo prepararci a questa guerra? Innanzitutto bisogna che lo zelo sia grande. Dobbiamo perseverare nello zero, unicamente questo, cioè, che dobbiamo fare i rifugi antiatomici, come fa Elon Musk, no? E tutti questi grandi ricconi, Soros, insomma, Bill Gates, avranno costruito i loro grandi bei rifugi, ecco, tutti antiatomici, ma è tutte cose aleatorie, perché ovviamente bisogna morire, insomma, anche loro moriranno, nonostante i loro rifugi antiatomici. Quindi l'unica cosa da fare per San Massimiliano è dare la vita per l'Immacolato, fare quello che vuole l'Immacolato, poi il resto ci penserà lei. Se ci vuole salvare, ci salva, e vabbè, ci farà vivere nel suo mondo nuovo, dove c'è il trionfo del cuore immacolato, oppure daremo la vita per lei e sarà lo stesso, anzi sarà meglio, perché così abbiamo un posto assicurato in cielo. Vivere un altro posto sulla terra non è che garanzia di eternità, anzi forse è garanzia di dannazione. Ecco, per questo il Signore alcuni li fa morire giovani, no? Perché vuole toglierle da loro il pericolo del peccato grave, dell'andare all'inferno, no? Oppure di moltiplicare i peccati, insomma, e quindi non avere più la possibilità di espiarli in purgatorio, no? Perché sono troppi. Ecco, così si spiegano le morti magari premature, eh? Perché si sa che più di quello non può convertirsi, più di quello non può fare, allora basta. Insomma, il Signore ti ha dato il tempo necessario per la salvezza, se l'hai sfruttato bene, bene, se no, vabbè. Il Signore, ecco, ricordo quella bellissima esperienza, no? Sono dannata, no? Ecco, una storia di una ragazza dannata, ecco, che per volontà di Dio, per permissione divina, con l'approvazione della Chiesa, della diocesi di Roma, ecco, e volle raccontare la sua storia, e dice: sono dannata, sono morta giovane, perché sennò il mio grado di dannazione sarebbe ancora più grave di quello che è adesso, perché c'è anche una gradualità di dannati, no? Ecco, nella sua misericordia il Signore preserva quelli che, insomma, magari, ecco, non possono più convertirsi, non hanno la forza di convertirsi. Nella sua misericordia gli dà un grado di dannazione più lieve di quello che sarebbe se fossero vissuti più a lungo, no? Ecco, c'è una gradualità di santità, ecco, e anche di pena nel purgatorio, c'è chi fa più pena perché ha peccato di più e è meno espiato su questa terra, e c'è chi è dannato di più, ecco, perché ha peccato più gravemente sulla terra in maniera irreparabile. Bene, ci fermiamo qui, cari fratelli, per la nostra, ecco, prima conversazione, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra conversazione. Conosci la Madonna sulla conferenza 155 di San Massimiliano, dalle conferenze di San Massimiliano. E San Massimiliano paventa lo scoppio della guerra, un po' come oggi anche le autorità, ecco, sia ecclesiastici che civili, ecco, parlano di guerra, anche con molta noncuranza, sembra che sia una cosa inevitabile, una cosa che bisogna affrontare. Ecco, San Massimiliano l'affronta da un punto di vista della fede. Ha già detto che può essere un fatto positivo la guerra perché ci invita alla conversione, ci invita a considerare veramente Dio. Ecco, è solo in Lui, la sua salvezza, quindi non ci sono altre salvezze se non in Dio. Ecco, quando tutto crolla intorno a noi, i palazzi crollano, le bombe ci sovrastano, non possiamo lottare in alcun modo, non possiamo trovare alcuna scappatoia, alcuna scorciatoia. L'unica cosa è riferirsi a Dio, quindi offrire a Dio la propria vita, consacrarci veramente a Dio. E proprio questo egli indica ai suoi religiosi, una volta sola si vive, una volta sola si muore, il modo migliore di farlo è come vuole l'Immacolata, stare nella sua volontà, non è che egli può risolvere, ecco, da umile servo del Signore, tutto il problema della guerra, addirittura una guerra mondiale, proprio voluta da grandi potenze economiche, finanziarie, che sono poi nascoste. Non è che è possibile lottare contro queste potenze, perché sono tutte nascoste oggi dietro il muro, ecco, della comunicazione, dietro il muro di internet e anche delle istituzioni politiche. Ci sono ben altri attori, ben altri manovratori che non appaiono, non hanno pubblico con chi prendersela, no? Con chi prendersela, non è. E beh, questo succedeva anche ai tempi di San Massimiliano. Sì, c'erano i re governanti, c'era Hitler, c'era Stalin, ma erano anche loro dei pupazzi, no? Non avevano il potere assoluto, avevano i soldi di qualcun altro. Hitler, per poter finanziare tutta l'industria bellica, ovviamente prendeva i soldi non dalla Germania, ma da altre potenze economiche, dai Rothschild, dagli Stati Uniti, Ford, no? Ford gli forniva i motori per i carri armati, no? Questo è notorio, è un fatto incontrovertibile. Quindi, potenze economiche hanno voluto la guerra, non erano all'interno della Germania nazista, erano fuori, no? Proprio quelli hanno deciso la guerra. E così anche oggi, no? Diciamo Putin, diciamo Biden, diciamo Trump, ma queste sono delle facciate, no? Non sono nulla rispetto ai veri poteri decisionali. Quindi come si fa? Poi si va a scavare, va a scoprire che, chi detiene realmente il potere è chi magari sta all'apice di una piramide esoterica, no? Della massoneria, quindi fa sacrifici a Satana, sacrifici umani, sacrifica i bambini. C'è un potere tribale veramente che governa il mondo, peggio di quello delle civiltà precolombiane, almeno quelle erano pubbliche, si vedeva, insomma, no? Questi sacerdoti che ammazzavano la gente, ma lo facevano perché il culto, diciamo, il culto religioso pubblico era quello, insomma, non ce n'era un altro, il cristianesimo non era ancora arrivato e quindi si ammazzava. Con il desiderio di ammazzare, lo si faceva alla luce del sole, tutti lo accettavano, no? Ma adesso si fa proprio in contrasto con il piano di Dio, si fa proprio per ribellione a Dio, no? Ecco, esplicitamente, volutamente, volontariamente, però lo si fa in maniera occulta, facendo credere alla gente che invece si fa per il loro bene. Dunque, cosa fare contro questi poteri occulti, questi poteri satanisti, ecco, che governano oggi il mondo? Come dobbiamo prepararci? Bisogna che lo zelo sia grande. Lo zelo per chi? Per la Madonna. La Madonna è l'unica che è in grado di schiacciare la testa al demonio. Ce lo dice la scrittura, no? Ce lo dice la Genesi, al capitolo 3, versetto 15. Ella ti schiaccerà il capo, per quanto puoi essere forte, potente, manovrare capitali. Per quanto può essere forte e potente nell'indirizzare l'animo delle persone, possedere le persone, ecco, invasate per la guerra, come era Hitler, come era Stalin, come era, non so, Pol Pot, come era, ecco, presidente, non lo so, ecco, come si chiamava, quello della guerra in Vietnam, tutti assatanati per la guerra, presidente Bush che voleva fare la guerra all'Iraq, a tutti i costi, no? Tutti assatanati, no? Assetati di sangue, per nulla, no? Cose che non esistevano. Il pretesto era proprio del tutto insufficiente, no? Osama Bin Laden, questo qui, ecco, che poi, forse è morto anche prima di fare gli attentati, quindi, insomma, non poteva essere lui. Va bene. Comunque, i protesti si inventano facilmente, no? Si fanno anche oggi delle cose immaginifiche sul computer, che magari sono costruite, e la gente crede. E va bene, quello è vero, per questo bisogna morire, ammazzare, fare la guerra, uccidere milioni e milioni di persone. Ecco, quindi senza una motivazione vera, solo artificiosa. Il problema è un altro, appunto, l'esoterismo che si chiude, che si nasconde dietro queste decisioni. L'unica soluzione, ci dice San Massimiliano, è l'Immacolata. Lei schiaccia la testa del demonio. È immacolata per questo, è immacolata perché con lei il demonio non ha nessuna presa. Cioè, nella mente dell'Immacolata non entrerà mai il demonio, ecco la sua vittoria. La sua vittoria non è una vittoria fisica, una vittoria politica, noi ci disturbiamo la mente, il cuore, il sonno pure, perché vogliamo sapere come vincere il nemico, quali mezzi militari mettere da parte, come pagarli, perché dobbiamo sconfiggere il nemico. No, bisogna sconfiggere nella propria anima il demonio, solo questo bisogna fare. L'unica creatura che lo può fare è l'Immacolata Concezione, perché lei da sempre, sin dal principio, non ha nessun legame col demonio. Non ha nessun legame con il male, non ha nessun legame con il peccato, quindi noi dobbiamo affidarci con tutto il cuore a lei, fare la sua volontà, essere suoi. Il resto è affar suo, dice San Massimiliano. Il resto ci penserà lei, non sappiamo come, però se ci affidiamo all'Immacolata siamo nella vittoria. Fare però concretamente gesti che esprimono la nostra adesione all'Immacolata, pregarla, recitare il rosario, portare la medaglia miracolosa, diffondere il culto dell'Immacolata, parlare dell'Immacolata, dargli veramente il cuore, dargli le nostre preoccupazioni, dargli le nostre tristezze, le nostre sofferenze, le nostre angosce, essere in colloquio con lei. Se non lo siamo, certamente andiamo cercando altri approdi che però sono sabbie mobili. Oggi ci stanno, domani non ci stanno. Sembrano forti, potenti, e poi invece decadono facilmente come un monticello di sabbia. L'Immacolata è la roccia su cui dobbiamo fondarci. Come dobbiamo prepararci a questa guerra? Con il grande zelo per l'Immacolata. Il proposito, la determinazione che devo essere santo, devo essere santo, cioè devo essere come la Madonna, santo. La santità è tutta nella Madonna, quindi per essere santo devo attingere alla santità della Madonna. Solo lei ci può dare questa garanzia di santità. E devono essere molto fermi e seri i miei propositi di santità. Bisogna tendere ad essi con coerenza. La nostra santificazione, ecco la nostra premura. La risposta alla guerra può essere solo questa. Non possiamo fermare le armi, cioè le possiamo fermare con una preghiera intensa all'Immacolata. La prima guerra mondiale finì per la preghiera del rosario. La Madonna lo disse, se pregate il rosario ogni giorno, la guerra finirà. E infatti è finita proprio nel mese di maggio, mese di maggio del 1918, la guerra finì, perché per un anno intero, dal 17 al 18, la gente si è impegnata a dire il rosario a Fatima, Portogallo, ma anche fuori, perché ovviamente quando parla la Madonna le cose si sanno, la Chiesa arriva sempre un po' in ritardo ad approvare queste cose, però la Madonna arriva prima. Qualche tempo fa padre Pellegrino, un collega di padre Colbe, mi diceva che nel mondo gli uomini vorrebbero fare la volontà di Dio, ma non sanno che cosa sia la volontà di Dio e che cosa no, perché non c'è niente che la manifesti loro così chiaramente come il convento. Certo, il convento è più facile, cioè il superiore dice guarda, fai questo, fai quest'altro, pure la campana suona, vai qui, ci sono gli orari, e quindi se tu provvedi a questo con zelo, con attenzione, con intensità di amore, qualsiasi cosa fai, la fai santificato dalla grazia. Il programma di vita di Gesù a Nazareth si può racchiudere in appena due parole. Stava loro sottomesso, cioè obbediva. È infinitamente buono quello che facciamo secondo l'obbedienza. I laici, benché desiderino la volontà di Dio, non ne hanno la certezza. Oddio, oggi che la vita religiosa si è così laicizzata, dice pure un religioso non lo sa che cosa deve fare. Ah, sì, beh, insomma, più o meno lo sa, ecco. Però perché ha accettato una regola, che secondo una regola, che è sotto un superiore, quindi cerca di non essere sgradito, diciamo, al superiore. Però ecco, può esserci anche sempre qualche dubbio. È infinitamente buono quello che facciamo secondo l'obbedienza. I laici, benché desiderino la volontà di Dio, non hanno la certezza. Beh, anche il laico, no? Studiando, ecco, documentandosi, pregando, certamente avrà una via anche dal Signore. Noi invece ne siamo sicuri, come del fatto che 2 più 2 fa 4. Certo, la regola di San Massimiliano era molto esigente, era molto rigida, sveglia prestissimo, preghiera, meditazione, poi lavoro, penitenza, tutte le cose di vita religiosa ampliate, ecco, approfondite dalla devozione, dalla consacrazione all'Immacolata, l'idea fissa all'Immacolata, la visita all'Immacolata, l'ejaculatore per l'Immacolata, sempre, no? La diffusione, ecco, della medaglia miracolosa, ecco, la diffusione di scritti, testimonianze attraverso i giornali, il cavaliere dell'Immacolata. E questo dava la certezza, se non si vede, era certo, stiamo nella volontà di Dio, ma lo era anche ad Auschwitz. Auschwitz non aveva tutte, diciamo, le strutture che aveva creato Anni Apocalano, eppure era certo della volontà di Dio. Questo, qui mi ha portato l'Immacolata, qui devo vestire la veste a righe, qui devo soffrire il freddo, qui devo soffrire la fame. Sono le caramelle dell'Immacolata. Vuole questo l'Immacolata? Beh, lo faccio, non c'è problema. Insomma, se è volontà dell'Immacolata, addirittura il bunker della fame si sentì spinto da una forza soprannaturale a offrire la sua vita in cambio di quel povero padre di famiglia, ecco, che non voleva morire. Insomma, non si sentiva pronto ancora per la morte perché voleva mantenere la sua famiglia, voleva riabbracciare i suoi. Allora, ecco, questa spinta soprannaturale, la volontà di Dio per lui era offrire la sua vita in cambio di quel poveretto, offrire la propria vita in cambio di questo, con veramente un atto eroico soprannaturale a cui nessuno poteva dargli un riscontro, solo la grazia di Dio, solo lo Spirito Santo, ma veramente gli atti eroici nascono per un'ispirazione totalmente soprannaturale, a cui neanche i superiori possono partecipare, che neanche i superiori possono avvalorare, che non ci sono spesso e volentieri. Beh, San Giovanni della Croce, che insomma, è messo in carcere dai suoi superiori legittimi, no? E che fosse approvata la sua riforma, ecco. E a grandi linee, insomma, tanti conventi già vivevano secondo il suo modo di vita, no? Riformato. Però il suo superiore locale, no, lo mette in carcere. No? Lui, che cosa fa? Accetta, sì. E scrive ancora di più, ha esperienze ancora più intense, ecco, di vita spirituale. Chissà quale visione, quale sensazione, quale altezza spirituale ha raggiunto San Massimiliano nel carcere, nel bunker, no? Della fame. Avrà visto il Signore, ecco, dicono che appunto la sua ultima espressione prima di essere portato via cadavere era proprio un'espressione di gioia, no? Di beatitudine, quasi che appunto vedesse già, possedesse quello che desiderava, cioè il Signore, la Madonna, l'Immacolata, uno sguardo dolcissimo, pieno di amore, di affetto, ecco, pieno dell'amore che gli ha sempre servito, cercato e diffuso in questo mondo. Ecco il fine della nostra vita, il fine anche della guerra, se ci possono anche ammazzare, vabbè, fa parte della guerra, ma non possono toglierci la fede nell'Immacolata, l'amore all'Immacolata, la consacrazione all'Immacolata, la vittoria sul male e sul peccato per mezzo dell'Immacolata. San Massimiliano nel bunker della fame ha salvato forse più anime di quante ne ha salvate nella redazione, nella stesura del Cavaliere dell'Immacolata, perché lì la santità era eccelsa, no? Più provata e più grande, no? Tutti quei poveri derelitti condannati a morte con lui, sono salvati, sono stati confessati, hanno cantato con lui le lodi della Madonna, sono giunti con lui in cielo, veramente hanno avuto questa grazia speciale. Certo, di una grande sofferenza, un grande dolore, però anche della gioia senza fine, ecco, della vita eterna. Quindi questa è la volontà di Dio, quello che mi dà il Signore da fare, l'obbedienza. Ecco, lì per lì, hic et nunc, stava loro sottomesso, dice San Massimiliano, è il programma di vita spirituale di Neopocalanno e di tutti coloro che amano la Madonna. Ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo, concludiamo la nostra trasmissione, conosci la Madonna, stiamo leggendo la conferenza 155 di San Massimiliano Maria Kolbe, dal libro delle sue conferenze, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014. Ecco, San Massimiliano paventa, anzi, quasi, vede, l'inizio della guerra, ormai ci sono venti di guerra, sempre più forti, sempre più contrastabili, in Europa, quindi il problema non è come impedire la guerra, ma come prepararsi bene alla guerra, un po' come la nostra situazione attuale. Ecco, in convento, dice la campana, ci dice sempre la volontà di Dio è più facile, però se noi cerchiamo il Signore, lui ci darà sempre la via per uscire, ci darà sempre la certezza Ecco, di fare la volontà di Dio, stando con la Madonna, invocandola, chiamandola, dialogando con lei, offrendosi completamente a lei, ella ci darà la certezza della volontà di Dio. Quanto è nel regolamento delle costituzioni, nei comandi, è senza esagerazione la cosa migliore. Ecco, il religioso è più facilitato, anche quando sta fuori casa, anche quando è ad Auschwitz, come San Massimiliano, sa quello che deve fare, deve pregare, deve meditare, deve consacrare a Dio il suo tempo. Ecco, deve spendersi per gli altri anche fino alla morte. Da ogni parte abbiamo degli aiuti, tanto che è più difficile non diventare santi che diventarlo. Beh, certo, nel convento, no? Ci sono le strutture del convento, le frasi dei santi, no? I libri, i testi sacri, che dobbiamo studiare, meditare per il nostro accrescimento spirituale. Accresciamo sempre più il fervore e ricordiamo che questo è l'unico fine da perseguire. Coltivare lo spirito, coltivare l'anima, non i mezzi per fuggire alla guerra, come fanno questi ricconi, vogliono costruirsi il rifugio antiatomico. Questo non è nulla, no? Davanti alla volontà di Dio. Prima di ogni altra cosa si deve purificare il terreno dell'anima. Purificare l'anima, chiudere veramente l'anima nel rifugio antiatomico, l'anima, non il corpo. Il rifugio antiatomico è la Madonna, nel cuore di Maria, lì. La bomba atomica certamente non può arrivare nel cuore di Maria. Lì certamente il male non ha assolutamente alcuna sede, non ha nessuna possibilità, nessuna crepa da cui entrare. Non diamo prova del nostro amore quando amiamo quelli che ci fanno del bene. Ecco, ma quando sopportiamo con pazienza i dispiaceri e le avversità ci saranno sempre, anche in convento. Santa Teresa di Gesù Bambino era una maestra, questo, no? La sopportava pazientemente le punture di spillo, la rugiada delle amarezze, la rugiada, la chiamava la rugiada, no? Le amarezze, le incomprensioni, le difficoltà e anche le ingiustizie che subiva. Per lei erano una grazia, erano una grazia. Cioè, Dio non sa come fare con me perché sia che le cose mi vanno come desidererei, sia che non vanno, io sono sempre felice perché offro tutto a Dio e faccio la volontà di Dio. Sempre, nessuno mi può togliere la mia gioia, anche quando quella consorella più anziana la mortificava, cioè che non era capace di fare niente, era troppo giovane per stare in convento, non sapeva aiutarla. E quindi, diciamo, in tutto quanto la denigrava, la umiliava da capo a piedi, ma lei era felice, felice di questo, perché poteva dare prova di Gesù abbandonato, dell'amore a Gesù abbandonato, Gesù crocifisso, che è il culmine della santità, il culmine della vita cristiana, il culmine della nostra integrazione con Dio. Quindi non diamo prova del nostro amore quando amiamo solamente quelli che ci amano. Non è questo vero amore. Il vero amore è quando amiamo quelli che non sopportiamo, quelli che ci stanno proprio antipatici, quelli che sembra che non abbiamo nulla in comune, anche nei conventi, no? Spesso si trova in situazioni, ma sono più, ecco, le maschere che dà il demonio, no? Ecco, l'apparenza, come Santa Veronica Giuliani, vedeva la superiore e la vedeva come una che gli comandava cose contrarie a Dio, poi capì che non era la superiore, no? Era il demonio, ecco, e quindi poteva riconoscerlo, no? Quando era il demonio. Alcuni confratelli, anche alcuni sacerdoti, alcuni vescovi, no? Si vestono da demoni, no? Sembra che comandino o diano esempio di cose che sono contrarie a Dio. Beh, il Signore ci prova così. Veramente oggi la prova è a un livello mistico, no? Perché sembra che la Chiesa sia sconquassata, che approvi il gender, i matrimoni gay, il culto degli dei pagani, no? L'ecumenismo, cioè tutte le religioni sono uguali, la fiera delle religioni, no? Tutte cose contrarie a Cristo, no? Beh, sono le maschere del demonio per metterci alla prova, per farci stare ancora di più nella prova, nella volontà di Dio. Questo è il vero amore, dice San Massimiliano, spingere l'amore fino al punto di perdonare totalmente tutti i rancori e non sentirsi minimamente offesi. È così importante che Gesù ci comanda di pregare così, rimette a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Vedete, è una grazia avere dei debitori. Avere gente che ci insulta, che ci maltratta, che ci bestemmia, no? Anche che ci bestemmia in faccia. È una grazia, rimette a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Questo deve essere lo spirito di tutti i cristiani. Pensate che visione ampia. Ecco, il nostro San Massimiliano, no? Lo spirito di tutti i cristiani, rimettere le offese, anche quelli che ci sparano la bomba atomica sulla testa. Beh, rimetto a te i tuoi debiti, come il Signore rimette a me i miei, no? Rimette a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debiti. Quando abbiamo interiorizzato questa domanda del Padre nostro, abbiamo tutto, abbiamo la vittoria finale, abbiamo la vittoria sulla bomba atomica, abbiamo la vittoria sul male, su tutto il male, su tutto il peccato, su tutto l'inferno, che l'inferno non può perdonare, non sa perdonare, non vuole perdonare, non ha questa facoltà da Dio, no? Ecco perché l'ha rigettata per sempre, rigettata per sempre il perdono di Dio, quindi non ha la facoltà del perdono, no? Non ci riesce, per quanto possa, il demonio sa solo odiare, odia anche quelli che non lo odiano, che non fanno niente, no? E quando uno si sente odiato, no? Anche se non ha fatto niente, non ha fatto niente a nessuno, se ne sta per conto suo. È quello proprio il segno che sei di Dio, no? Che proprio appartiene integralmente a Dio, che sei di Gesù Cristo, che possiedi la vita eterna, che possiedi il regno dei cieli, perché tu rimetti quei peccati come il Signore te li ha rimessi. Questo deve essere lo spirito di tutti i cristiani. E stiamo attenti che non ci sia tra nessuno niente che non sia stato perdonato. San Francesco pure insisteva molto sul perdono reciproco. Se non, il tuo fratello non vuole essere perdonato, addirittura in una lettera a un ministro dice: chiedigli tu se vuole essere perdonato, e non passi da te, ecco, 7 volte dal tuo sguardo senza che tu gli dia il tuo perdono. Perché si sa, il ministro è più oggetto spesso di antipatia, no? Perché purtroppo deve prendere delle decisioni, lui solo porta la responsabilità del comando, no? Lui solo guida la dirigenza del convento, quindi quello che decide lui e poi si deve fare, anche se non piace tanto, no? Alle volte magari vediamo cose migliori, come dice San Francesco, però ecco, l'umiltà e l'amore e la bontà, ecco, del sud si manifesta proprio accettando anche le cose che non sembrano tanto buone. Poi il Signore le può trasformare in buone, eh? E noi non lo sappiamo qual è, ecco, la decisione giusta, ma sai, il superiore, perché ha la grazia di Stato, anche quando sembra che non faccia cose buone, in realtà sono buone, no? Perché Dio le può trasformare, perché Dio le può rendere buone, e sicuramente le rende buone per la nostra santificazione, per la nostra salvezza, per la nostra crescita in grazia, e quindi tutto può essere buono. Pensiamo a San Bernardino da Siena, no? Che visitava gli appestati, eh? Tante città proprio colte dal malanno della peste, decimate, però non sarebbero potuti tornare a Dio senza quell'intervento divino che San Bernardino e anche altri santi come lui, San Giovanni da Capestrano, San Rocco, no? Hanno, ecco, espresso la loro guarigione, il loro perdono. Ecco, quindi anche quello è servito per tornare a Dio, per salvare le anime, per purificarle nel vero amore e per renderle degne del Signore proprio per mezzo di quelle pestilenze. Senza la pestilenza, questo non sarebbe avvenuto, così come le guerre, le guerre mondiali. Tutto serve a Dio, di tutto si serve, anche delle calamità più spaventose, no? Delle calamità che sembrano più innaturali, più contrarie all'uomo, ma tutto è scritto nel libro di Dio. Questo il convincimento, è questo il punto fermo di San Massimiliano. Noi lo facciamo per evitare che ci venga fatto qualcosa di male, non per questo, ma per amore dell'Immacolato. Questo è l'amore soprannaturale, riuscire a perdonare interamente e sempre quanto ha dovuto perdonare San Massimiliano ad Auschwitz. Ogni cosa era un'offesa a Dio, ogni cosa era un oltraggio, ogni cosa era un peccato, però anche ogni pensiero, ogni azione, anche minima, no? Dei carcerieri, era un peccato grave, perché Tutto lì si opponeva a Dio, ecco, lui aveva questa forza soprannaturale di perdonare sempre, eroicamente, fino alla dedizione totale, disse. Innanzitutto dobbiamo santificare la nostra anima, è quello che conta, è solo questo, non è altro. Se ognuno santifica la propria anima, allora qui tutte le anime saranno sante. Se io faccio lo sforzo su me stesso, allora do un grosso contributo alla santificazione di tutti. Se uno santifica la propria, cioè se uno pensa alla propria, vedete quando si parla fraternità, fraternità, non è fraternità, fraternità, è io sono una fraternità, io faccio il mio dovere di compiere la volontà di Dio. Se non lo faccio, non santifico. Se non lo faccio, non mi santifico e non santifico. Nessuno può sostituirsi a me. Quando la gente dice, padre, preghi per me, io non c'ho tempo. No, caro, tu devi pregare per te stesso. Tu ti devi santificare. Tu, io non ti posso santificare. Sei tu che ti devi decidere per il Signore. Sei tu che devi fare la volontà di Dio. Non è che la posso fare al tuo posto. E io se ti posso dare l'esempio, ti posso dare un buon consiglio, posso sforzarmi, ecco, di chiedere al Signore anche la grazia per te. Però tu, ecco, devi aderire a Dio e io non mi posso sostituire. Quindi la fraternità sei tu, ecco, non è la fraternità che cambia il mondo, sei tu, solo tu, tu da solo, eh? Tu da solo col tuo buon esempio. Pensiamo a Padre Pio, il suo impegno personale ha trasformato milioni di persone, veramente, ha avuto seguaci in tutto il mondo e misteriosamente lo conoscevano e si convertivano, venivano a confessarsi, ricevevano la grazia del perdono, la grazia di una vita santa. Perché lui da solo, cioè molti altri sicuramente dietro a lui, ma lui per primo, ecco, aveva deciso di servire il Signore, di fare la volontà di Dio. E questo segno è rimasto indelebile e incancellabile nella storia della Chiesa. Ecco, veramente ha lasciato un segno poderoso di grandezza umana e divina. Ecco. Innanzitutto, quindi dobbiamo santificare la nostra anima. Se ognuno santifica la propria anima, allora qui tutte le anime saranno sante. Vi ho detto queste poche parole perché avete il dovere di aiutare i più giovani. I giovani hanno il diritto, il dovere di esigere il buon esempio dai professi solenni. Ecco, si sta rivolgendo ai professi solenni, no? Quindi voi dovete dare il buon esempio per sapere in quale modo tendere alla santità in convento. Perciò sarebbe un grande male se un professo solenne desse cattivo esempio, da cui poi derivassero scandali. Gesù ha detto guai a colui a causa del quale vengono. Quindi, se talvolta ci è difficile deciderci per adempiere il dovere del buon esempio, lasciamoci stimolare da queste parole. Gesù, guai a coloro da quale provengono gli scandali. Non, diciamo, turbate, non scandalizzate i piccoli, non dovete scandalizzare quelli che sono deboli nella fede. Dategli buon esempio, se date cattivo esempio, questi, ecco, già sono vacillanti. Poi si perdono del tutto e non vogliono più seguire il Signore. Cioè, no, ma se i grandi fanno così, certo noi non ci vogliamo diventare come questi. Oggi vediamo i conventi che si svuotano, ci sono tanti cattivi esempi, no? Nella Chiesa. I giovani non si sentono più di lasciare tutto, la propria famiglia, la propria casa, i propri beni per farsi religioso. Perché vedono, ma ecco, dove vado? Poi forse mi corrompo peggio di quelli che già ci stanno adesso. No? E non hanno tutti i torti a fare questo ragionamento. Sant'Alfonso, mi ricordo, nelle Glorie di Maria diceva proprio questo: beh, se uno deve andare in una congregazione che è già fallimentare, beh, meglio che rimane laico. Forse si santifica più nel laicato che facendo una vita religiosa, insomma, deviata. Beh, ci sono sempre stati questi casi, sono state famiglie religiose sante che hanno santificato i loro membri, le famiglie religiose corrotte che poi si sono perse, poi sono state soppresse pure, insomma, dalla Santa Sede. Basta pensare ai monaci di Cluny, no? Ecco. O i templari, insomma, famiglie di grande gloria che però poi hanno deviato dal loro ideale. Ma noi vogliamo essere dell'Immacolata e seguire sempre lei e vincere anche, ecco, l'offesa, la prova della guerra. Ave Maria, cari fratelli, diate buon consiglio.